È giovedì 20 luglio 2023. Benvenuti a un'altra puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Chiara!
Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti alla trasmissione.
La nostra prima notizia riguarda il ritorno delle pattuglie della polizia morale in Iran, dopo la loro abolizione avvenuta nel dicembre del 2022. Parleremo poi della sentenza di assoluzione di un uomo accusato di aver molestato una studentessa, che ha suscitato indignazione e sconcerto in Italia. Nello spazio di oggi, dedicato alla scienza e alla tecnologia, discuteremo del secondo tentativo dell'India di far atterrare un rover sulla Luna. E infine ripercorreremo le tappe di uno degli eventi sportivi più affascinanti, il torneo di Wimbledon, che si è concluso domenica scorsa.
Abbiamo assistito a due finali mozzafiato, sia quella maschile che quella femminile. Davvero emozionanti.
Assolutamente. Avremo molto di cui parlare. Ma ora dici di cosa ci occuperemo nella rubrica Trending in Italy.
Innanzitutto discuteremo del problema legato all'invasione del granchio blu nelle acque italiane. Si tratta di un vorace crostaceo originario delle coste atlantiche americane che ora sta mettendo in ginocchio l'industria ittica del Mediterraneo a causa dell'assenza di predatori naturali in grado di attaccarlo. Quindi ci sposteremo nelle Cinque Terre, dove recentemente è stato riaperto al pubblico lo spettacolare percorso pedonale della Via dell'Amore, dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza.
Benissimo. C'è altro da aggiungere?
No, direi che siamo pronti ad andare in scena.
Beh, in questo caso, che si apra il sipario.
La polizia morale iraniana torna per far rispettare le leggi sull'hijab.
Domenica scorsa, il portavoce delle forze dell'ordine iraniane ha confermato che le pattuglie della polizia morale erano nuovamente operative. Il loro compito è quello di vigilare sul rispetto da parte delle donne del codice di abbigliamento islamico che prevede l'uso dell'hijab. Oltre alle pattuglie, sono state installate telecamere di videosorveglianza per identificare i trasgressori e informare le forze dell'ordine. La polizia morale è stata sospesa nel dicembre 2022, dopo le proteste scoppiate in seguito alla morte di Mahsa Amini. Amini, una donna di 22 anni, era stata arrestata dalla polizia morale a Teheran per una presunta violazione del codice di abbigliamento iraniano. I manifestanti hanno accusato la polizia morale di averla picchiata a morte. Attualmente il governo e il Parlamento iraniani stanno lavorando a una legislazione volta a rafforzare i controlli sull'hijab. Ma la proposta di legge è stata criticata dai conservatori perché ritenuta troppo indulgente. Le donne, quindi, che si rifiutano di indossare l'hijab o lo indossano nel modo sbagliato, rischiano di essere arrestate e portate nelle cosiddette strutture di rieducazione, gestite dalla polizia.
Più che arrestate, i giornali dovrebbero dire picchiate a morte. Proprio come hanno fatto a Mahsa Amini lo scorso autunno. È triste che i manifestanti non siano riusciti a fare pressione sul regime teocratico iraniano per ammorbidire le regole.
Ammorbidire le regole significherebbe dare un segnale di debolezza da parte del regime e non possono permetterselo. Basta pensare che le proteste sono state represse con la violenza. 4 persone sono state giustiziate e migliaia sono state imprigionate.
Hai ragione. La peggior frustrazione è che esistono ancora retrogradi medioevali della peggior specie che usano la tecnologia moderna come le telecamere e il riconoscimento facciale per imporre alle donne le loro regole e la loro visione del mondo.
Attraverso questi sistemi di repressione, il regime teocratico è più forte e solido. E ciò che conta è mantenere il potere ed imporsi sugli altri.
Esattamente. Questo aspetto accomuna tutte le teocrazie del passato. Alla fine, parliamo di uomini che sono ben consapevoli di non poter competere in un contesto sociale che include le donne e gli consente di essere libere. Il loro è un abuso di potere che però è destinato a finire. L'Italia è indignata per la soluzione di un uomo accusato di aver molestato una studentessa.
Una sentenza del Tribunale italiano ha suscitato indignazione e sdegno in tutto il paese e non solo. I giudici del Tribunale di Roma hanno assolto un bidello di 66 anni dall'accusa di violenza sessuale. L'uomo era accusato di aver abbassato i pantaloni di una studentessa di 17 anni e di averle palpato le natiche. Nel corso del processo, il bidello ha ammesso di aver toccato la studentessa nell'aprile del 2022, ma si è giustificato dicendo che si è trattato di uno scherzo, seppur di cattivo gusto. I giudici hanno accolto la tesi della difesa secondo cui l'imputato non avrebbe agito con concupiscenza e mancava l'intento libidinoso in un atto che è durato meno di 10 secondi. Secondo la Corte, dunque, non c'era l'intenzione di molestare la studentessa e di conseguenza non è stato commesso alcun reato. La pubblicazione della sentenza ha suscitato sdegno e indignazione tra l'opinione pubblica e ha riacceso il dibattito sulle molestie e gli abusi sessuali in Italia, dove l'atteggiamento sprezzante di molti italiani nei confronti del problema ha distinto il paese dagli Stati Uniti e da altri paesi europei. Sui social media sono comparsi hashtag e video che criticano la decisione del tribunale.
È una sentenza vergognosa. Come a dire che in 3, 4, 5 secondi non si può violentare una donna. La violenza sessuale non ha limiti di tempo.
È evidente che non la pensano così le 3 giudici donne che hanno assolto il bidello.
Ed è questo che mi sconvolge ancor di più. Se fossero stati uomini...
Non so che dirti. Di certo, questi giudici hanno creato un precedente pericoloso.
Non riesco a capire la logica dei 10 secondi. Che poi, Carmen, 10 secondi sono un'eternità per una persona molestata, non credi?
Certo, e segneranno la sua vita per sempre.
Posso solo sperare che i social media amplifichino la pubblicità di questo caso ed esercitino una pressione sufficiente a forzare qualche cambiamento significativo. E naturalmente che la Corte Suprema ribadisca che l'intenzione del molestatore è irrilevante per stabilire la sua colpevolezza. 10 secondi di palpeggiamento non sono un crimine? Ma stiamo scherzando? L'India lancia una seconda missione per far atterrare un rover sulla Luna.
Il 14 luglio scorso, l'India ha lanciato con successo la sua terza missione di esplorazione lunare. La sonda Chandrayaan 3 è decollata da Sriharikota, nel sud dell'India, con un orbiter, un lander e un rover e dovrebbe atterrare sull'inesplorato polo sud della Luna. Questo è il secondo tentativo dell'India di far atterrare un veicolo robotico sulla Luna. Il primo era avvenuto nel 2019, ma la sonda precipitò a causa del malfunzionamento del software di guida. La sonda Chandrayaan 3 dovrebbe atterrare sulla Luna il 23 agosto. In caso di successo, l'India sarà il quarto paese ad atterrare sulla Luna dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. Il lander Chandrayaan 3 è responsabile dell'atterraggio sicuro e morbido sulla superficie lunare. Ha un design migliorato rispetto al Chandrayaan 2 e dispone di migliori propulsori di atterraggio e gambe di impatto più forti, nonché di una maggiore ridondanza della strumentazione. Il rover ha un design a 6 ruote, pesa circa 26 kg e ha un raggio di movimento di 500 metri.
500 metri Non sono poi così tanti. Se pensiamo ai rover lunari sovietici e soprattutto a quelli statunitensi mandati su Marte.
È vero, ma gli Stati Uniti e l'URSS sono impegnati in missioni lunari già dagli anni 60. Ricordi Yuri Gagarin, entrato nella storia per essere stato il primo uomo nello spazio? Il suo volo è durato 108 minuti. L'India ha avviato la sua prima missione lunare solo nel 2007.
Mezzo chilometro di percorrenza sul suolo lunare è un risultato straordinario per un paese come l'India, considerato in via di sviluppo.
Sì, ma non dimentichiamo che l'India sta diventando la quinta economia mondiale. Il governo di Narendra Modi è ansioso di dare prova di abilità nello sviluppo e nella ricerca tecnologica. Certo, questa sarà una missione breve. L'aspettativa di vita del rover è di un solo giorno lunare.
Un giorno lunare equivale a circa 14 giorni sulla Terra. In effetti, questa missione rappresenta più che altro una mossa di marketing, come del resto lo sono state tutte le prime missioni spaziali progettate per impressionare.
È comprensibile che il paese voglia mostrare al mondo le sue conquiste. Ma c'è una necessità ancora più urgente, che è quella di usare le risorse in modo consapevole. In India c'è molta povertà.
È vero, del resto è la stessa situazione che ha riguardato la Cina e l'Unione Sovietica quando hanno iniziato la loro corsa allo spazio.
Entrambi paesi comunisti. Non è proprio un paragone incoraggiante, Chiara.
Carlos Alcaraz sconfigge Novak Djokovic in un emozionante finale a Wimbledon.
Domenica scorsa Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo di Wimbledon battendo il favorito Novak Djokovic, che ha subito la sua prima sconfitta in finale negli ultimi 10 anni. Con i suoi 20 anni il campione spagnolo diventa il terzo tennista più giovane a vincere il famoso torneo britannico. La ceca Markéta Vondrousova ha sconfitto la tunisina Hans Jaber, diventando la prima giocatrice non testa di serie a vincere il titolo Wimbledon. Per Hans Jaber si è trattato della seconda sconfitta nella finale di Wimbledon, che le ha impedito di diventare la prima donna di origine arabo o africana a vincere il più importante campionato di tennis. Alcaraz detiene ora 2 titoli del Grande Slam. Con la sconfitta di domenica, Djokovic ha perso l'occasione di eguagliare il record di 24 Grandi Slam di Margaret Court e di 8 vittorie Wimbledon di Roger Federer. Al termine della partita, Djokovic ha rilasciato un commento sul nuovo campione di Wimbledon, definendolo una perfetta combinazione delle parti migliori di Federer, Nadal e se stesso, e ha aggiunto di non aver mai incontrato un avversario come lui.
Che bel complimento! Come ha detto Djokovic, Alcaraz prende il meglio di tre grandi campioni. È evidente che stiamo assistendo ad un cambio generazionale nel singolare maschile di tennis.
Può darsi, ma non credo che Novak Djokovic uscirà di scena così facilmente.
È probabile, ma sta di fatto che un campione come lui è stato sconfitto da una stella emergente della nuova generazione.
Di certo Djokovic ha un'ottima forma fisica. Come molti sostengono, i suoi 36 anni sono i nuovi 26 e non ha subito alcun infortunio, a differenza di Roger e di Rafa.
Non fraintendermi. Io mi auguro che Novak riesca ad eguagliare entrambi i record che non è riuscito a raggiungere quest'anno. È solo che il talento del giovane spagnolo mi ha davvero impressionato.
Forse ha impressionato anche il re Felipe di Spagna, che sicuramente vorrà assistere ad altre partite di Alcaraz. Ma passando al singolare femminile, che ti è sembrato della formazione?
Mi è dispiaciuto per Ons Jabeur. È la seconda sconfitta consecutiva per lei. Del resto, nel singolare femminile, il cambio generazionale c'è già stato. Basta vedere quante giovani giocatrici di talento ci sono. L'invasione del granchio blu preoccupa la pesca italiana. Tra le notizie proposte dai giornali nelle ultime settimane, mi ha incuriosito molto quella relativa al granchio blu, chiamato così per il colore delle sue chele, che ha letteralmente invaso i nostri mari. Il suo nome scientifico è Callinectes sapidus ed è un crostaceo originario delle coste atlantiche del continente americano. Secondo i dati in nostro possesso, risulta che sia arrivato nel Mar Mediterraneo intorno alla metà del Novecento, probabilmente trasportato nelle acque di zavorra delle navi mercantili, mentre il primo avvistamento risale al 2008. In passato, trovarlo nelle reti da pesca era un evento piuttosto insolito, oltre che strano, considerate le sue notevoli dimensioni. Ma di recente la sua proliferazione è aumentata in modo preoccupante, tanto da diventare un problema serio.
Ma si tratta solo di un diverso tipo di crostaceo. Uno in più in mezzo al mare. Non credo sia la fine del mondo.
Ti sbagli. Secondo quanto riportato da Il Post il 28 giugno, i granchi blu sono estremamente aggressivi e voraci. Si nutrono di tutto ciò che riescono a catturare, gamberi, molluschi, alghe e persino piccoli pesci.
E allora mi sembra un comportamento del tutto normale nel mondo animale.
È vero, ma la presenza così massiccia di questi crostacei ora sta mettendo in difficoltà l'industria ittica. Nella sacca di Goro, vicino Ferrara, la principale zona di produzione delle vongole d'Italia, i pescatori stanno subendo danni enormi. Di solito le vongole vivono in fondo al mare, ma i granchi blu le trovano e ne mangiano a bizzeffe.
Capisco. Tuttavia, la natura ha un'intrinseca capacità di adattamento.
In che senso?
Nel senso che nel tempo la fauna marina imparerà a convivere con la presenza di questa nuova specie animale ed il problema svanirà.
La scienza, invece, è tutt'altro che ottimista. In Italia, il granchio blu è considerato una specie aliena e non ha predatori naturali. La sua proliferazione incontrollata potrebbe avere un impatto molto negativo sull'ecosistema.
E che si trovi una soluzione, allora?
Non è così semplice. Limitare l'espansione del granchio blu è una sfida complessa. Al momento, gli esperti suggeriscono di invogliare i pescatori alla pesca del granchio blu, attraverso la concessione di incentivi economici e promuovere il suo consumo a tavola.
Ma pensi che agli italiani piacerebbe?
In alcune regioni degli Stati Uniti il granchio blu è una prelibatezza culinaria molto diffusa. Durante uno dei miei viaggi in Nord America ho avuto l'opportunità di assaggiarlo. E posso assicurarti che si tratta di un vero e proprio piacere per il palato. Quindi non vedo motivo per cui non possa suscitare lo stesso interesse e fascino anche in Italia. Cinque Terre, la via dell'amore torna a splendere dopo un lungo restauro.
Hai sentito che il 1° luglio è stata inaugurata la Via dell'Amore nel meraviglioso Parco delle Cinque Terre in Liguria? È un percorso pedonale costituito da un'ampia strada lastricata e dotata di ringhiera di sicurezza, che si snoda lungo le scogliere costiere collegando i borghi di Rio Maggiore e Manarola. Fa parte del Sentiero Azzurro, un incantevole percorso escursionistico che attraversa l'intero territorio delle Cinque Terre.
Sì, è una meta ambita dai turisti di tutto il mondo. Ma per quanto tempo è rimasta chiusa?
Circa 11 anni.
Se ricordo bene, dovrebbe aver chiuso i battenti a causa di una frana che ha provocato danni e feriti, tra cui alcuni turisti australiani.
Sì, pensa che spavento per quei poveri sventurati.
Terribile. Per quanto la natura sia imprevedibile, incidenti del genere non dovrebbero mai verificarsi, soprattutto in posti frequentati dai turisti.
Pensi che le autorità locali ne siano consapevoli?
Credo di sì, altrimenti non avrebbero svolto tutti questi lavori per garantire la sicurezza della scogliera.
A tale scopo ho letto sui giornali che sono stati fatti numerosi interventi, tra i quali la rimozione di migliaia di metri quadrati di roccia instabile, l'installazione di reti d'acciaio e la sistemazione di barriere paramassi.
Lungo tutto il percorso?
No, nei punti più critici. Inoltre, hanno ristrutturato l'intera pavimentazione per tutto il percorso e aggiunto nuove ringhiere. Il costo totale dell'intervento si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Sei sorpresa? Ti sembra una spesa eccessiva?
In realtà ritengo eccessivo il tempo impiegato per completare i lavori. 11 anni mi sembrano troppi.
Hai ragione, ma la lentezza può essere dipesa dalla complessità del territorio e dalla necessità di preservare l'integrità del Parco delle Cinque Terre dal punto di vista della tutela della natura e del mare. L'opera di ristrutturazione ha richiesto notevoli sforzi e non è stata ancora ultimata.
Che vuol dire?
La via dell'amore è lunga quasi 1 chilometro, ma al momento è accessibile solo per un tratto di 150 metri. Occorrerà aspettare un altro anno per poter percorrerla tutta. Ad ogni modo, si spera che il risultato finale ripagherà l'attesa.
L'aspetto più importante è che alla fine venga restaurata e resa accessibile al pubblico in modo sicuro.
Su questo non ho dubbi. È stato fatto un notevole investimento in questo progetto con l'obiettivo di comunicare ai visitatori un chiaro messaggio di responsabilità e cura per l'ambiente. Preservare queste straordinarie bellezze naturali è importante, non solo per il turismo, ma anche per la stessa comunità locale e per le generazioni future. Chiara, ma questo granchio blu lo vogliamo mangiare?
Guarda, quasi quasi me lo mangio.
Mi fai sapere?
Mi sono proprio incuriosita, e tu?
Sì.
Dicono sia delizioso.
E vai, mangialo.
Andiamocene al ristorante, Carmen, stasera.
Sì, ciao a tutti.
Ciao.